credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Allargare gli orizzonti. Apriamo la nostra puntata proprio spalancando gli orizzonti che si aprono davanti agli occhi di Sergio Balzania, che è in cammino da Roma a Gerusalemme sulla via Francigena del Sud. Sergio Balzania è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuto.
Eccoci qua, buongiorno, ciao.
Dove sei in questo momento allora?
Sono in un posto che si chiama San Giorgio, che è una dozzina di chilometri a sud di Bari, da dove siamo partiti questa mattina, cammina, e abbiamo passato gli ultimi giorni ammirando cattedrali del romanico pugliese, perché siamo stati prima a Ruvo, poi siamo stati a Bitonto e poi ieri siamo arrivati a Bari, dove oltre alla cattedrale c'è anche il santuario di San Nicola, e sono veramente della meraviglia dell'architettura e della devozione che, devo dire, fanno ancora oggi impressione anche per il loro rigore, per la continuità stilistica, proprio questi segnali di un andare molto, molto coinvolto da una spiritualità intensa. E poi ieri è la festa del San Nicola ortodosso, e quindi nella cripta abbiamo trovato un gruppo di ortodossi che stavano dicendo la messa ortodossa, perché San Nicola è proprio un punto dell'ecumenismo, dove ortodossi e cattolici si incontrano. San Nicola è un santo molto molto vissuto, la devozione a San Nicola è molto vissuta dagli ortodossi, quindi insomma molto coinvolgente, molto emozionante e molto pellegrino, perché questi sono proprio luoghi pellegrini quanto possono esserlo.
Certo. E voi adesso quindi siete appunto in una situazione un pochino forse più comoda per il cammino, avete ormai superato gli Appennini,
sì.
No?
Gli Appennini completamente superati, e abbiamo raggiunto il mare. Oggi abbiamo camminato per 8 chilometri lungo il mare con veramente grande, grande soddisfazione e con un andare veramente bello, soddisfatto, queste onde. Devo dire, siamo ancora in una zona abbastanza urbanizzata, per cui c'è molto traffico. Noi camminavamo su un comodo marciapiede, però al bordo di una provinciale. Dall'altra parte c'era il mare, quindi siamo ancora un po' degli intrusi rispetto al panorama che ci circonda. Gli ultimi giorni, prima di entrare proprio dentro Bari, erano stati caratterizzati dagli ulivi, quindi ore in mezzo a questi ulivi con le loro foglioline cangianti che si agitate dal vento, erano un paesaggio molto bucolico lungo questa Appia Traiana, che per lunghi pezzi è praticamente una strada sterrata, che però permette appunto di andare a piedi, sembra fatta apposta per andare a piedi, è come se ci fosse un rispetto per il viandante, il pellegrino che va a piedi, per cui oltre all'autostrada, alla strada statale, alla provinciale, alla ferrovia, è rimasto anche uno spazio per chi va a piedi, per chi si muove lentamente guardandosi un po' intorno.
Certo. Dicevi noi, chi ti accompagna in questa settimana?
Un redattore della radio di Tirana, Ronny, si occupa soprattutto di società, di cultura, di anche lui ha la metà precisa della mia età. quindi mi racconta un po' di quello che fa lui a Radio Tirana, che segue un paio di programmi, uno la mattina e uno il pomeriggio, e guarda anche con un certo stupore sia il nostro andare sia proprio il sistema dell'Italia, che è un po' diverso da quello dell'Albania, ma anche sugli orari, sull'apertura dei negozi, perché qui noi siamo in un contesto culturale per cui l'orario nel quale tutti sono in giro e i negozi sono aperti è un orario serale, perché qui di solito fa caldo, quindi c'è un'abitudine quasi spagnola. E lui, sì, mi chiede: ma come mai qui è tutto chiuso? Noi alle 2, alle 3 del pomeriggio qui chiudono anche i bar, perché tanto non c'è nessuno in giro. E certo, per lui è una cosa abbastanza strana. E così di altre cose mi chiede: ma com'è, come funziona, come mai questo, come mai quello. Insomma, è anche, devo dire, il trionfo in qualche modo dell'occasione di incontro che questa esperienza di pellegrinaggio con la comunità italofona ci dà, perché ci si incontra anche fra persone che hanno esperienze diverse. Fino a qualche giorno fa c'era Giuliana di Radio Romania, e anche lei mi chiedeva e ci confrontavamo su società che sono un po' diverse, per tradizioni, costumi, anche se sia l'Albania che la Romania appunto hanno questo rapporto forte con l'italianità.
Certo. Voi quindi ormai veramente sono gli ultimi giorni prima di arrivare a Brindisi, ormai siete abbastanza vicini.
Gli ultimi giorni, nel senso che mancano più di 100 chilometri, che fatti a piedi sono 5 giorni.
Esatto. Però, cioè, sono praticamente quello che ho fatto io, poco più.
sì, praticamente circa quello che hai fatto tu. Tu hai fatto 6 giorni, per cui tu hai fatto un po' di più, tu avrai fatto 130-140, ecco, ci manca quella distanza. Abbiamo una tappa molto corta da 13 chilometri attraverso un parco naturale, e poi facciamo un po' più di 20 chilometri al giorno. Però appunto 100 chilometri, che nel nostro immaginario comune sono una cosa, vabbè, un'oretta in macchina, invece per noi sono quasi una settimana. Quindi di incontri, di attenzioni, perché pensavo alla cattedrale di Bitonto, no? Se sì, tu arrivi a Bitonto a piedi e ti sei conquistato la possibilità di vedere la cattedrale, poi non solo guardi la cattedrale, ma ci giri attorno, controlli, scopri che hanno fatto dei grandi lavori sotto la cattedrale, che quindi c'è proprio dalla cripta si accede a un ambito nel quale hanno posizionato i pavimenti, che hanno scoperto che sono quello longobardo, e sotto addirittura c'è quello paleocristiano del VI secolo, e si possono visitare, però bisogna cercare la persona che ha la chiave. Ma se te lo sei conquistato camminando 6-7 ore, allora c'hai anche voglia di vederlo davvero,
certo,
il Duomo.
Certo.
E poi si incontrano sempre lì a Bitonto, abbiamo incontrato un momento di devozione bellissimo, perché era la vigilia di Santa Rita e c'era la benedizione delle rose nella chiesetta di Santa Rita, sì, che era piena zeppissima di persone. Io sono arrivato poco prima della messa, c'era ancora il rosario, ed era un rosario recitato in maniera veramente potente, cioè c'era la voce sola, e poi quando c'era la risposta, che a volte nelle chiese ci sono una decina di persone e borbottano qualcosa, lì c'erano 200 persone che davano fiato a questa Santa Maria, la risposta, proprio bellissimo.
Volevo ricordare infine i vostri appuntamenti quotidiani, no? È possibile seguire,
sì,
appunto,
sì,
tappa per
noi
tappa.
Noi abbiamo l'appuntamento che è all'una di notte su Radio 1, poi abbiamo invece alle 3:30 l'appuntamento su Radio Web 6, e poi abbiamo il nostro podcast sul quale si trovano tutte le nostre avventure, che è da Roma a Gerusalemme, blog.rai.it, dove ci sono anche le tue fotografie. O se no si può andare anche su rsi.ch, che è la radio televisione svizzera, e anche lì ci sono addirittura due siti dedicati a noi, e comunque la trasmissione sulla radio svizzera va in onda, mi pare, alle 8 di sera.
Grazie allora Sergio, buon cammino.
Grazie
ancora
a te
appunto al collega di Radio Tirana, e noi naturalmente ci risentiamo la prossima settimana.
Grazie, a presto, ciao.
Dal 25 al 27 maggio a Pistoia si svolgerà l'edizione 2012 di Dialoghi sull'uomo, e vogliamo parlarne proprio con uno dei relatori, Marco Aime, che insegna antropologia culturale presso l'Università di Genova e che sarà protagonista venerdì 25 maggio alle 19 presso Piazza dello Spirito Santo di un incontro dal titolo Donare per convivere. E Marco Aime è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a voi.
Dunque, il tema di quest'anno, appunto, dei dialoghi sull'uomo sarà il dono. Per quale ragione e come declina appunto questo tema nell'intervento che farà il 25?
Vabbè, una forse delle ragioni è anche legata un po' alla contingenza che stiamo vivendo tutti, ecco, una crisi di un modello economico utilitaristico che forse ci dovrebbe far riflettere su altre forme di scambio e di economia, e quindi, ecco, una riflessione a 360 gradi sul dono può anche essere utile a rileggere la nostra attualità più contingente. Poi, ecco, il tema del dono verrà declinato in varie forme. Ecco, io farò una lettura più di carattere antropologico, ma ci saranno filosofi, economisti, sociologi e altri esponenti di altre discipline, i quali interpreteranno, vedranno come il dono sia presente, a volte anche se non ce ne accorgiamo, in moltissimi aspetti della nostra vita.
In che cosa si contraddistingue appunto il dono rispetto alle altre forme di scambio tra gli esseri umani?
Beh, soprattutto nella libertà e nel tempo. Nel senso, faccio un esempio: in uno scambio commerciale uno dà una merce, un servizio e riceve un compenso in un determinato tempo e con dei valori stabiliti, nel nostro caso quasi sempre dalla legge di mercato. Chiusa questo passaggio, questa transazione, il rapporto tra le due figure si esaurisce, non c'è più niente che li tenga legati. Quando noi invece facciamo un dono, chi lo riceve è libero o meno di restituire, non è costretto a restituire. Se lo fa, lo farà anche in un tempo che riterrà consono, e lo contraccambierà questo dono nei modi che lui riterrà adatti. Quindi non c'è una legge che stabilisce quale deve essere il corrispettivo, ecco, del dono ricevuto, ma è proprio in questo spazio di tempo, in questa libertà, che tra le due figure nasce e soprattutto continua a vivere la relazione. Ecco, il dono è un motore di relazione.
Inoltre, il dono in sé implica anche il concetto di generosità, in qualche modo.
Sì, perché soprattutto nel primo passo che si fa, il dono è un'azione, se vogliamo, a rischio di perdita. Uno può anche donare senza ricevere niente in contraccambio, la sua volontà di avviare una relazione, può anche essere delusa. Ci sono poi molte altre forme di dono, ecco, ci sono forme di dono che non sono personalizzate, ma sono piuttosto indifferenziate, cioè dono per aiutare una categoria di persone che in qualche modo hanno bisogno. Ecco, pensiamo, non so, per esempio, anche letteralmente, il donatore di sangue dona il sangue non a un individuo specifico, ma a una categoria di persone ammalate che potranno avere bisogno di questo. Oppure le donazioni che facciamo in caso di calamità per aiutare una popolazione colpita.
Quindi il dono in qualche modo ci porta anche verso il tema della solidarietà?
Anche. Sicuramente, ecco, la solidarietà nelle sue varie forme, per esempio penso anche al volontariato, che è una forma di dono, in fondo dono del tempo e delle esperienze. Il dono è un grosso produttore di convivenza, quindi molto spesso poi noi nella vita doniamo quasi senza accorgere. Se pensiamo anche tra amici o in una coppia, è un continuo scambio di doni: oggi lavo i piatti, tu vai a prendere il bambino a scuola, cioè è tutto un continuo bilanciarsi di favori reciproci che crea una forma di solidarietà. Più la rete si allarga e più la solidarietà è efficace.
Volevo ritornare soltanto per un momento, proprio per l'ultima domanda, al concetto di tempo che lei implicava appunto nel discorso del dono. Come si qualifica questo tempo?
Beh, è un tempo che paradossalmente vive sul debito e sullo squilibrio, no? Marcel Mauss, appunto l'etnologo francese che scrisse il saggio sul dono nel 21 e che ormai è un classico, diceva: il dono ha ore dell'equilibrio. Paradossalmente, mentre noi pensiamo che tutto funzioni quando le cose stanno in equilibrio, in realtà è vero il contrario. Quando io faccio un dono e in tutto quel lasso di tempo in cui aspetto che mi verrà contraccambiato, siamo in una situazione di debito, di squilibrio. L'altra persona che ha ricevuto, in qualche modo, infatti non a caso usiamo il termine sdebitarci, è in una situazione di squilibrio, ma è proprio questo squilibrio che tiene viva la relazione, perché poi questo squilibrio verrà ribaltato nel momento in cui ci sarà una restituzione, un contraccambio, e che poi continuamente verrà portato da una parte e dall'altra. Nel momento in cui cessano questi squilibri alternanti, c'è la tipica scena un po' da film, quando due si lasciano e uno dice: lascia, restituiscimi tutti i miei regali. Ecco, la parità in fondo porta alla fine della relazione.
Io la ringrazio moltissimo di essere stato in nostra compagnia. Ricordo ai nostri ascoltatori il suo intervento venerdì 25 maggio alle 19 in Piazza dello Spirito Santo a Pistoia, Marco Aime, sul tema donare per convivere. E grazie a Marco Aime di essere stato con noi.
Grazie a voi.
Domenica 27 maggio alle ore 15, all'interno appunto del Festival Dialoghi sull'Uomo a Pistoia, interverrà Chiara Frugoni sul tema ricevere e donare per Chiara e Francesco. E Chiara Frugoni è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno.
Dunque, perché ha scelto Chiara e Francesco appunto come tema per declinare appunto il tema del dono?
Devo dire prima di tutto perché sono due santi che a me sono molto cari, che ho molto studiato anche recentemente in questo libro Storia di Chiara e Francesco, e perché appunto mi sembra che siano due persone che effettivamente hanno donato la loro vita per gli altri, per mettere veramente in pratica il precetto evangelico: ama il prossimo tuo come te stesso, Matteo. Ma per poter appunto amare il prossimo bisogna soprattutto capire chi è il prossimo e cominciare a mettersi dalla parte del prossimo. E questo mi sembra che Chiara e Francesco lo abbiano fatto in tutta la loro vita, allargando lo sguardo, in questo mi riferisco soprattutto a Francesco, a tutti, cioè non solo agli uomini, ma anche al mondo animale.
Lei afferma che per Chiara e Francesco carità ed elemosina non sono sinonimi.
No, e questo si fonda su un concetto che è abbastanza, insomma, bisogna spiegare un poco, cioè per Francesco l'idea è quella di lavorare gratuitamente in servizio degli altri, e per questo lui non vuole assolutamente che i frati mai ricevano altro che non sia la sussistenza giornaliera. E dopodiché spiega appunto anche alla buona gente di Assisi che non sono loro i custodi della morale pubblica e che quando fanno la carità in realtà non fanno altro che dare in parte delle ricchezze che Dio ha affidato loro. Ma quindi Francesco si inventa una nuova comunità che per una breve stagione ha funzionato, di persone che lavorano gratuitamente e che si mantengono quindi con, seppur in maniera assolutamente parca, con il lavoro delle proprie mani. Dopodiché però in Assisi l'idea era l'idea proprio economica del tempo, che il lavoro fosse sempre qualcosa che portava utilità e quindi per questo potesse essere retribuito. Ma per esempio occuparsi dei lebbrosi, dei malati, non era considerato un lavoro, era lasciato al buon cuore delle persone. Quindi i frati, che all'inizio se non erano in viaggio vivevano proprio nei lebbrosari, praticamente non avevano nulla da mangiare, perché gli assisiani pensavano che fosse una questione così privata, solo chi era ricco poteva, se voleva, dare qualcosa ai lebbrosi. Allora, solo in questo caso Francesco chiede ai suoi di andare a chiedere, a questuare un po' di pane. E qui c'è appunto questa idea che carità e elemosina appunto non sono la stessa cosa, perché per Francesco lui dice: io non sono mai stato un ladro, non ho mai preso l'elemosina che è dovuta agli altri poveri, e invece questo tipo di elemosina, solo in questo caso, è, e lo scrive di nuovo nella regola, è l'eredità e la giustizia che i poveri devono rivendicare, perché è stata loro data da Dio. Cioè Francesco ha questa idea, che è in comune con l'idea economica del tempo, cioè che la ricchezza non è un bene come noi pensiamo che debba sempre crescere. Per Francesco, come per gli uomini del suo tempo, la ricchezza è stata data una volta per sempre da Dio a tutti, e era pari all'inizio con Adamo. Dopodiché c'è stata un'appropriazione da parte dei ricchi, e quindi in realtà quando i ricchi fanno la carità, fanno un obolo ai poveri, non fanno altro che restituire solo in parte quello di cui si sono appropriati. Quindi sono concetti abbastanza forti che lui appunto propone.
In che cosa consiste la modernità di Francesco e di Chiara?
Ma secondo me la modernità di Francesco e Chiara è proprio quella della capacità dell'ascolto, di mettersi dal punto di vista degli altri e quindi capire le ragioni di tutti, capire le ragioni, intanto una grande, io direi, capire le ragioni di tutti e una grande solidarietà. Cioè capire che dietro gli stracci del lebbroso c'è un uomo che soffre e che è fratello di tutti gli uomini, perché siamo tutti figli di Dio. Capire che per esempio anche il lupo, e qui mi riferisco all'incantevole però anche molto serio fioretto del lupo di Gubbio, cioè anche il lupo dopo il peccato originale è diventato carnivoro e quindi ha un diritto, e quindi non è cattivo ma deve essere sfamato.
Io la ringrazio moltissimo allora di essere stata in nostra compagnia. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che il suo intervento è previsto a Pistoia nell'ambito di Dialoghi sull'Uomo alle ore 15 di domenica 27 maggio presso il Teatro Bolognini. Grazie a Chiara Frugoni di essere stata in nostra compagnia.
Grazie a lei, grazie a lei.
E con questo chiudiamo il nostro programma odierno e vi ricordo che Allargare gli orizzonti ritorna giovedì prossimo.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.